La scuola di Gesù appassionato, di padre Ignazio Passionista, Edizioni Paoline. Gesù è venduto da Giuda. Risoluto Giuda di mandare ad effetto l'iniquo disegno che già nutriva in cuor di tradire il suo maestro, si porta occultamente dai sacerdoti e dai magistrati, e loro fa l'empia proposta di vendere e consegnare nelle loro mani Gesù. Considerate, chi è che vende Gesù? Non è già uno straniero, uno sconosciuto, un nemico del benedetto Signore? No, ma è uno dei suoi discepoli, uno dei suoi più cari, dei suoi più intimi, uno dei più beneficati dal Divino Maestro. Chi saprebbe comprendere il sensibile dispiacere, l'amaro cordoglio che prova Gesù nel vedersi così mal corrisposto da Giuda, verso cui ha usato sempre i tratti più teneri di cortesia, di amore, e verso cui è stato sempre prodigo dei suoi segnalati favori? Certamente il Signore avrà pensato: che un Caifa crudele mi voglia morto non mi dà pena, che un popolo sommosso e furibondo mi perseguiti non me ne risento, che un concilio di scribi e farisei malvagi trami alla mia vita non mi duole tanto, che un giudice pagano mi condanni ingiustamente alla morte di croce lo soffro in pace. Ma come posso io sopportare che tu, mio discepolo e compagno, mio domestico e commensale, mio intimo amico e mio apostolo, tu, sitibondo del mio sangue, mi tradisca e mi venda? Questo è troppo penoso al mio cuore. Ma corrispondete voi forse meglio alla bontà e all'amore di Dio quando peccate? Basta che rammentiate i favori singolari che a voi ha concesso il Signore. Egli vi ha scelto per essere suo seguace, suo discepolo, perché così aveste più parte alla sua confidenza, ai suoi benefici. Egli ha avuto di voi una cura sempre amorosa, sempre paterna. Egli vi ha ammesso tante volte alla sua mensa per nutrirvi di se stesso. Egli vi ha ricolmato di grazie e di doni dopo avervi destinato ad un regno di beatitudine. E voi, con molta indifferenza, avete tradito il vostro benefattore, rinunziato alla sua amicizia, venduto l'inestimabile tesoro della grazia divina. Giuda una sola volta vende il suo buon maestro, ma vi rammentate voi di tutte le volte che avete, peccando, consumato un sì nero tradimento? Detestate almeno la vostra malizia, piangete ai piedi di Gesù le vostre mancanze, e tornate col pentimento al suo cuore, che è ancora pieno di tenerezza per voi. A chi è venduto Gesù Cristo da Giuda? Il perfido discepolo, per rendere più sensibile al suo divin maestro l'orrendo misfatto che vuol compiere contro la sua sacra persona, tratta della di lui vendita con i capi della sinagoga, con i principi dei sacerdoti. Quali uomini sono questi, o Signore, ai quali un vostro apostolo medita freddamente di consegnarvi. Essi sono i vostri più crudeli nemici, pieni di livore e di odio contro di voi. Essi han cercato tante volte la vostra morte. Essi si rallegreranno e faranno festa nell'avervi fra le mani, e vi riserveranno il più indegno trattamento. Così avvenne di fatti, anima mia. Ma intanto Gesù, che tutto vede e tutto sa, qual profonda afflizione non sente in cuor suo per l'atroce affronto che vede farsi alla sua dignità da un apostolo divenuto prevaricatore ed apostata. Quanto altresì non soffre nel vedere che voi, dominato dalle vostre passioni, non vi preoccupate in fondo se non di soddisfarle, ed altro più non pensate che a vendere la vostra anima al demonio, suo più crudele ed implacabile nemico. Si dolse Gesù della perfidia di Giuda, ma più si duole della vostra, perché tante volte rinnovata con tanta malizia, rinnovata ad onta di tante interne ispirazioni, di tanti rimorsi, di tanti lumi che vi fan conoscere e vi ricordano quanto sia costata a Gesù quell'anima che voi, peccando, vendete al nemico infernale. O mio Gesù, mio Salvatore, conosco la mia profonda malizia, piango e detesto le mie passate infedeltà. Voi mi deste quell'anima, voi la rivestiste della vostra grazia, voi la santificaste col vostro sangue, la arricchiste dei vostri meriti e con la vostra morte la ritoglieste all'inferno. Ed io, ingrato a tanto vostro amore, ho rischiato spesso di perdermi. De, ricevete quest'anima pentita e fate che, essendo vostra conquista, sia vostra in eterno, né mai più abbia la disgrazia di separarsi da voi. Perché Giuda vende Gesù? Chi ha pregato, chi ha mosso, chi ha sollecitato il perfido apostolo a far l'ufficio di traditore e vendere il suo divino maestro? Nessuno. Egli stesso, di sua spontanea volontà, va ad offrirsi a quest'impresa. Oh, quanto è profonda la malizia e la malignità del cuore umano! Si è indotto forse egli a quest'eccesso per motivo di livore e di astio verso Gesù? Ma com'è possibile, se nessun attestato di amore, nessun segno di benevolenza tralasciò mai il buon maestro per guadagnarsi l'affetto del discepolo, per trattenerlo dal meditato disegno? Come se, non contento di averlo aggregato alla sua scuola e innalzato alla dignità di apostolo, lo trattò sempre con amabilità ed ebbe verso di lui attenzioni delicatissime. Qual male, qual cattivo trattamento ha egli ricevuto dal suo maestro che lo possa stimolare a sì atroce vendetta? Nessuno. Egli lo vende solamente per soddisfare un'indegna passione che già da tempo gli tiranneggia il cuore e lo ha reso duro e insensibile ai rimorsi della coscienza. Egli lo vende per un vilissimo guadagno, per conseguire pochi soldi, onde saziar la sua avarizia. «Che volete darmi?» dice il perfido traditore al principe dei sacerdoti. «Ed io vi darò nelle mani il mio maestro». Così parla Giuda, come se si trattasse di vendere la più vile ed abietta mercanzia. Qual disonore del figlio di Dio nell'essere esposto da un suo caro alla vile stima dei suoi nemici. Qual pena al suo cuore nel veder sacrificata la sua preziosa vita alla brutale passione di un suo discepolo. Si rallegrano gli scribi che un favorito di Cristo si esibisca per suo traditore e promettono al perfido 30 monete per prezzo della sua iniquità. Contento Giuda del sacrilego guadagno, firma il contratto e a nulla più pensa che ad eseguir l'impegno. Ecco a quali mostruosi eccessi conduce una passione se arriva a impossessarsi del cuore. Giuda era principe della Chiesa e si è mutato in figlio di perdizione. Era nella scuola di Cristo, suo familiare, suo commensale, e in un momento si è cambiato in un demonio. Chi non temerà? Chi potrà assicurarsi di non più cadere dopo cadute sì fatte? Voi avete in orrore Giuda, e non inorridite nel rinnovare peccando tante volte questo iniquo tradimento. Che volete voi darmi, ed io vi venderò Cristo, la sua grazia, il suo amore, la sua amicizia? Dite ancor voi col linguaggio del cuore, allorché per un vile interesse, per una vana speranza, per un immondo piacere tradite Gesù, il vostro dovere, la vostra coscienza. Oh negoziante infelice, senza senso e senza fede! E qualcosa potrà mai compensarvi la perdita che fate dell'anima vostra? Espiate almeno ora con lacrime di vera penitenza le vostre colpe e promettete ai piedi di Gesù che Lui solo volete amare e stimare sopra ogni altra cosa creata. Esaminate voi stesso se veramente amate Dio con amore di preferenza, facendo più stima della sua grazia che di qualunque altra cosa. Togliete presto dal vostro cuore tutto ciò che potrebbe essere di pregiudizio all'amor di Dio. Abbattete quella passione che più vi fa guerra e che in voi è stata la sorgente di tante colpe. Rinnovate spesso, in questo giorno, ai piedi del crocifisso, atti di contrizione per tanti peccati da voi commessi. Gesù fa orazione nell'orto. Finita la cena, terminato il sermone, detto l'inno di rendimento di grazie, esce Gesù dal cenacolo con gli 11 apostoli ed entra nell'orto di Getsemani. Considerate, Gesù ha per costume, dopo le fatiche del giorno, ritirarsi la notte nella solitudine per pregare. Neppure nell'ultima egli vuole lasciare il suo devoto esercizio. Imparate a far conto dell'orazione e non mai lasciarla, massimamente nelle angustie e necessità dell'anima. Sa Gesù Cristo che nell'orto deve incominciare la sua passione, che fra poco deve venire il suo traditore con gente armata per prenderlo. Prevede che di qui a poche ore tornerà indietro per la medesima strada, incatenato e trascinato coi suoi nemici. Ad ogni modo, non si ritira. La sua ardentissima carità lo conduce e lo affretta ad entrare nell'orto e dar principio alla sua orazione e al suo patire. Confondetevi a questo esempio. Ogni piccolo travaglio, ogni minimo affare vi distoglie dall'orazione. Di conseguenza, lasciando di ristorar l'anima vostra con questo pascolo, voi siete debole languido, venite meno, cadete. O mio Signore, per i meriti della vostra passione, datemi il vero spirito di orazione. Gesù fa la sua orazione con umiltà profondissima. Si prostra con la faccia in terra avanti la maestà del suo Divin Padre, quasi che sia indegno di innalzarla a mirare il cielo, pure egli che è figlio di Dio. Con quale umiltà dovrete far orazione voi che siete un misero peccatore? Gesù prega con fervore di spirito, accompagnando la sua orazione con lagrime, con gemiti, con sospiri. Egli domanda per noi grazie necessarie per la nostra salute. Egli placa la divina giustizia. Egli supplica per il perdono dei nostri peccati. Una orazione fredda e languida, come la vostra, non piace a Dio. Gesù prega con la più viva e amorosa confidenza, invocando il Padre Divino e chiamandolo più volte Padre mio. Iddio è nostro Padre e come Padre ci ama. Qual pensiero più efficace di questo per eccitare ogni più ferma speranza nel nostro cuore allorché preghiamo questo amatissimo Padre? Gesù prega con perfettissima conformità al divino volere. Raccomanda l'afflitta sua umanità al Padre e gli espone le sue tristezze, i suoi travagli, per piegarlo alla compassione. Lo supplica a dispensarlo dal bere il calice amarissimo della sua passione. Nulla di meno, egli prega che si faccia la volontà del suo Padre e quello che a lui piace. Imparate a pregare con le parole e con lo spirito di Gesù Cristo, e a non voler altro se non quel che vuole Dio. Finalmente Gesù prega con perseveranza, perdurando nell'orazione più ore. L'anima sua santissima è aggravata da mortali tristezze, pur non si inquieta, non cade in impazienze, ma persevera costante nella sua orazione. Ecco il vero mezzo per essere consolato nei propri travagli. Ricorrere a Dio, vero consolatore, e non stancarsi nella preghiera. Gesù benedetto, dopo aver pregato una e due volte con gli occhi al cielo il suo celeste Padre, che, se può salvarsi il mondo senza che egli vada a morire, ne sia dispensato, non vedendo esaudita la sua preghiera, anzi, sapendo imminente la dolorosa sua passione e l'ignominiosa sua morte, lascia che la sua povera umanità si atterrisca, si affanni, si riempia di timori, di tristezze, di tedi, di malinconie, delle più affannose angosce. Mirate l'addolorato Gesù, pallido, tremante, angustiato, come geme, sospira, palpita, e come vorrebbe sfogare un poco quell'interna profonda amarezza che gli opprime il cuore. Oh, quanto è grande la carità di Gesù! Ove si tratta di patire per me, anticipa nell'anima sua, con un amor tutto industrioso, i dolori della sua passione. Compatite almeno nelle sue pene e nelle sue tristezze l'addolorato Redentore, e anche voi offritevi a patire qualche cosa per suo amore. In sì penoso stato si rivolge l'afflittissimo Gesù agli apostoli per cercare da loro qualche sollievo a tante pene e li trova addormentati. Ricorre al suo Padre, ma sente intimarsi esser suo volere che muoia per la salute degli uomini. China il capo Gesù, abbraccia la morte e risponde con la rassegnazione più perfetta: «Così si faccia, o Padre mio!» Ecco quanto costa la vostra salute a Gesù. Vi sarà ancora arduo il patire qualche cosa per salvarvi dopo che tanto ha patito Gesù? Non lasciate mai la vostra consueta orazione, e impedito di farla, supplite col desiderio e con frequenti aspirazioni a Gesù appassionato. Appoggiate ogni vostra orazione ai meriti di Gesù Cristo. Unitela con la sua orazione. Fatela con vero spirito di umiltà e di confidenza. Rendetevi familiare l'orazione, si compia la tua volontà. Nelle tristezze dello spirito, nelle malinconie, nei travagli, ricordatevi degli interni dolori e afflizioni sofferte da Gesù nella sua orazione all'orto, e vi si renderanno soavi. Chi ama vorrebbe sempre presente alla sua mente l'oggetto amato. Quindi le anime innamorate di Gesù usavano mille industrie ingegnose per tener sempre viva la memoria delle sue pene. San Filippo Neri teneva sempre appresso di sé un crocifisso staccato dalla croce, per poter con esso più comodamente sfogar gli affetti del cuor suo. La notte se lo poneva vicino al letto, affinché, svegliandosi, potesse subito correre a quel suo caro oggetto. San Paolo della Croce teneva sempre avanti agli occhi, mentre si tratteneva nella sua stanza, una devotissima immagine di Gesù crocifisso, ed uscendo di casa lo portava al petto per aver sempre presenti nella memoria le pene del suo Redentore. Ed a fine di non mai perdere una sì dolce rimembranza, portava a carne nuda sul petto una croce di legno armata di punte di ferro, che gli ricordavano i patimenti e lo eccitavano alla compassione di Gesù appassionato. Gesù agonizza e suda sangue nell'orto. Appena l'angelo confortatore apparso a Gesù, gli ha presentato il calice amarissimo della passione. La morte, così egli volendo, si presenta alla sua mente nel più orribile sembiante, a cagionargli spavento. Vede che fra poco sarà legato, battuto come malfattore, crocifisso come un pubblico ladrone. Conosce la preziosità della sua vita e vede che questa ha da darla in mano ai suoi nemici per lasciarla fra le infamie di una croce. Vede che va a morire per i peccati non suoi e il riflesso della sua illibata innocenza rende a Gesù più dolorosa l'apprensione della morte, a segno che il suo dolore è massimo fra tutti i dolori. Ma quel che più duole all'amantissimo suo cuore è questo, che non vi è chi lo compatisca. Gesù va volontariamente a patire e a morire, ed appunto perché è volontaria la sua morte, egli più patisce in questa sua agonia, perché egli stesso è che eccita l'apprensione sommamente afflittiva. Oh, poteste entrare nel cuore di Gesù, come lo vedreste affogato in un mare di tristezza sì affannosa che lo riduce propriamente a quello stato compassionevole in cui si trovano gli agonizzanti. Ecco, o anima mia, quanto sei cara a Gesù. Gli è più cara la tua salute che la sua vita. Egli accetta di perdere la sua preziosissima vita per salvarti. Qual dovrà essere il tuo amore, la tua gratitudine per Gesù? Avendo Gesù eccitata in se stessa una vivissima apprensione della sua imminente morte, il cuore rimane come oppresso da timori, da terrori, da spaventi. Il senso vorrebbe sottrarsi da tanto patire. La ragione vuole ubbidire a Dio, vuole accettar la passione, la morte. Ed è in questo duro combattimento che l'addolorato Gesù, per un violento sforzo che fa a superar tutte le ripugnanze del senso, impallidisce, sviene e suda vivo sangue da tutto il suo sacratissimo corpo. Mira, o anima mia, il tuo Redentore languente, abbattuto e tutto bagnato di sangue. Quali sono a tal vista i tuoi sentimenti? Questo sangue non è stato spremuto dalle sue vene dalla rabbia dei suoi nemici, ma egli da se stesso l'ha spremuto dal suo cuore, onde si conosca l'immensità del suo amore per noi. È mai costato a te l'effusione del sangue, il resistere al senso, il frenar le tue passioni, il sottometterti alla divina volontà? Ma a Gesù è costato un doloroso sudor di sangue l'accettar la morte per la tua salute. Gesù suda sangue per attestarci l'interno vivissimo dolore, l'estrema avversione che ha dei nostri peccati. Si sente carico il benedetto Gesù dei peccati di tutto il mondo. Se ne risente con tanto orrore il suo cuore che emana sangue da ogni parte del corpo, quasi voglia struggersi in lacrime di sangue per piangere le nostre colpe. Oh, quanto gran male bisogna che sia il peccato, quando per esso agonizza e suda sangue il Figlio di Dio. Misero me, se da tanto sangue sia amoroso, non si ammollisce il mio cuore. Gesù suda sangue per attestar quanto sia grande il suo dolore per la perdita di tante anime, che ama infinitamente e per le quali va a morire, ma pur prevede che per i loro peccati si danneranno. Chi può comprendere quanto tormentoso sia all'amante suo cuore questo pensiero? Gesù suda sangue finalmente per dimostrare la compassione che aveva delle afflizioni e patimenti che dovevano soffrire gli eletti e singolarmente la sua Santissima Madre. Oh, quanto è tenero l'amor di Gesù! Pare che più l'occupino le pene dei suoi cari che le sue proprie. Dunque, se patite qualche cosa per amor di Gesù, avete in lui un Padre che sa compatirvi, un Dio che sa rimunerarvi. Esaminatevi quali saranno i vostri sentimenti nell'ultima agonia e vivete in modo che la rimembranza della vostra vita possa allora consolarvi. Ad imitazione di Gesù, resistete al senso in tutto ciò che ripugna la divina volontà. Fate violenza a voi stessi se volete salvarvi. Non vi costerà il sangue. E se mai la salute dell'anima vi costasse tanto, ricordatevi che più è costata a Gesù. Offrite spesso al Divin Padre il sangue del suo diletto figliuolo, in soddisfazione dei vostri peccati. È impossibile amar Gesù appassionato e non desiderar di patir qualche cosa per suo amore. San Filippo Neri, profondamente addentro nel meditar le pene di Gesù e tutto infiammato del suo amore, desiderava andar nelle Indie e spargere il sangue per amor di Cristo. E non potendo eseguir questo suo desiderio, quando capitava che gli uscisse il sangue dal naso o dalla bocca, pregava al Signore che ne uscisse tanto, che in qualche modo potesse corrispondere al sangue di Lui, sparso per amor suo. Se non potete offrire a Gesù il vostro sangue, offritegli il sacrificio di qualche vostra passione. Gesù è tradito da Giuda con un bacio. Dopo il sudor di sangue, da cui restò estremamente debilitato il benedetto Gesù, si alza egli dall'orazione e, pieno di coraggio, va a Giuda, che alla testa di gente armata è già vicino all'orto per tradire il suo maestro e darlo nelle mani dei suoi crudeli nemici. «Levatevi», disse prima ai discepoli, «andiamo, ecco il traditore, non è più tempo da dormire». Anima mia, chi ha instillato a Gesù questo coraggio? È stata l'orazione. Questa gli ha riempito lo spirito di celeste fortezza e lo ha reso superiore a ogni difficoltà nell'ubbidire al Padre. Ecco l'esempio che avete da imitare. Sentite ripugnanza a vincere voi stesso? Vi fa orrore il patire? Vi atterrisce la penitenza? Ricorrete all'orazione e poi dite al vostro cuore timido e pauroso: «Levati su, andiamo a combattere i nostri nemici». Mortifichiamo quella passione, perdoniamo a quell'ingiuria. Gesù ha resistito sino al sangue nel superar le sue difficoltà. Convien seguire il suo esempio. Quanto sarete più costante nel bene? Con quanta maggior facilità resisterete alle tentazioni? Quanto più presto si dissiperebbero le vostre malinconie, le vostre tristezze, se fortificaste lo spirito con l'orazione? Giuda aveva detto ai soldati: «Colui che io bacerò è quegli che dovete prendere». In conformità al segno dato, si accosta il perfido traditore a Gesù Cristo per dargli il bacio, lo saluta, gli getta le braccia al collo, lo chiama col nome di maestro e gli imprime un bacio sul suo volto. Anima mia, un'occhiata a Giuda. Di quanti delitti si fa reo con questo bacio? Quale perfidia! Servirsi del più caro segno di pace e di amicizia per segnale di tradimento. Quale odio più nero! Dare un saluto di amore a Gesù mentre lo si consegna in mano ai nemici. Quale ingiuria più atroce? Chiamare maestro colui del cui sangue è assetato? E come mai in tali eccessi è precipitato Giuda? L'apostolo, il familiare di Cristo, il testimonio dei suoi miracoli, il suo discepolo, il suo commensale. Ah, che non può e che non fa una passione non domata. Essa acceca, indurisce, perverte la ragione e conduce finanche alla massima di tutte le iniquità. Se non frenate a tempo le vostre passioni, temete di precipitar quanto prima nei più detestabili eccessi. Nulla ferisce tanto un cuore ben fatto quanto un tradimento. E nessun tradimento fu mai più orribile di quello di Giuda. Ma considerate con quale mansuetudine, con quale pazienza soffre Gesù questo tradimento, che è uno dei più crudeli supplizi al tenerissimo suo cuore. Egli non rigetta da sé quel mostro d'ingratitudine, quel cuore snaturato, ma lo riceve con umiltà, lo accoglie con piacevolezza, lo abbraccia con tutti i segni di una carità sviscerata. Ed è in quest'ultima ora che dà al suo traditore le prove più tenere di un amore senza limiti, e con impulsi interiori della sua grazia e con dimostrazioni esteriori di sua benevolenza lo chiama, lo invita, lo stimola alla penitenza, alla conversione. Oh, carità di Gesù! Quando imparerete ancor voi a non essere così risentito, così implacabile verso chi vi offese? Quando dagli esempi di Gesù imparerete a soffrire con pazienza qualche piccola ingiuria? Gesù risponde al traditore che lo assale e lo chiama col dolce nome di amico, e con cara insinuazione lo assicura che l'ama, e gli offre il perdono, gli esibisce la sua amicizia. Amico, gli dice con dolcezza ineffabile, perché sei venuto? Dunque, con un bacio mi tradisci? Ma Giuda fa il sordo ed imperversa nella sua malizia. Quante volte, allorché eravate sul punto di peccare, Gesù vi chiamò per nome e con voce tutta amorosa vi disse internamente al cuore: «Figlio, così dunque mi vuoi tradire? Che male ti ho fatto, che vuoi offendermi? Ma voi faceste il sordo e peccaste. Piangete la vostra ingratitudine e tornate a Gesù». Non vi lusingate di amare Dio se lasciate predominare in voi qualche passione. Oggi esaminate quale sia la passione in voi predominante e risolvetevi di vincerla ad ogni costo e di resistere a tutte le sue ingiuste pretensioni. Domandate perdono a Dio di tante vostre ingratitudini con cui aveste sì mal corrisposto alle sue amorose ispirazioni. E nelle tentazioni o pericoli di peccare, figuratevi di udire che Gesù dica a voi: «Così dunque mi vuoi tradire?» E non avrete cuore di offendere un sì buon pastore. San Filippo Neri conduceva dei giovanetti in qualche luogo aperto per farli ricreare con qualche gioco innocente a cui dava egli stesso principio. E quindi ritiravasi un poco in disparte a leggere o meditare qualche punto della passione in alcun libretto che ne conteneva la storia dolorosa e che soleva sempre portar seco. Chi impedisce anche a voi di ritirarvi almeno nel vostro cuore di quando in quando per dare uno sguardo di amore e di compassione a Gesù appassionato? Gesù è preso e legato dai soldati. Non avrebbero mai i giudei preso e legato Gesù se egli non avesse voluto. E caduti in terra spaventati da una semplice sua voce, non si sarebbero rialzati se Gesù non ne avesse dato loro licenza. Ma l'amor di Gesù non sopporta di veder differita oltre quella passione che ha tanto desiderata. Non vedon l'ora i suoi nemici di porgli le mani addosso e prenderlo, e Gesù, altresì, non vede l'ora di essere imprigionato e condotto alla morte per nostro amore. Oh, carità di Gesù, se io amassi veramente Gesù, non fuggirei con tanto studio ogni ombra di patire per lui. Gesù poteva fuggire, poteva in altro modo sottrarsi alle mani dei suoi nemici. Avrebbe potuto chiamare squadre numerose di angeli. Ma egli nulla volle di tutto ciò, perché voleva morire. Egli si lascia prendere e legare, ed affinché sia preso e legato, si fa loro incontro, loro si appressa tutto amante, tutto amabile e mansueto, come vittima che deve essere condotta al sacrificio per la salute degli uomini. Gesù si lascia incatenare perché le sue catene devono rompere i legami dei nostri peccati. Gesù si rende schiavo per noi e lo spinge la sua sola carità per liberare le anime nostre dalla schiavitù del demonio. Offritevi anche voi e pregatelo affinché si degni di legarvi con le funi preziose del suo amore. Mentre Gesù con perfetta serenità di cuore, con giovialità di sembiante, si lascia prendere, i suoi nemici gli si avventano addosso, con diabolica furia lo stringono per ogni parte, temendo che loro sfugga dalle mani. Ed ognuno si rallegra e fa festa della preda acquistata. Pieni di odio e di sdegno, lo percuotono coi pugni, lo gettano in terra, lo sbatton coi piedi, lo trascinano con forza. Chi altro, se non l'amore per voi, ha ridotto Gesù a sì compassionevole stato? Nessuno si trova che lo difenda, nessuno che lo consoli. Tutti i suoi discepoli lo hanno abbandonato. Eppure tutti promisero poco fa che sarebbero morti insieme con lui. Quante volte avete anche voi promesso di voler seguire Gesù, di volerlo imitare, eppure nelle occasioni lo avete abbandonato? Oh, sconoscenza di animo ingrato! Gesù non resiste ai suoi nemici crudeli, Gesù non si risente, ma anzi, tutto amore per il celeste suo Padre e per noi, si consola che sia giunta l'ora, tanto da lui sospirata, di patire e soddisfare con la sua passione ai nostri debiti. Quando imparerete da Gesù a tollerare con pazienza gli affronti e le ingiurie? Avete ascoltato La scuola di Gesù appassionato di padre Ignazio Passionista, Edizioni Paoline.